redigio.it e la storia continua. La storia del nord-ovest di Milano. Gli scioperi nelle campagne. Ad Abbiategrasso, che era rimasta completamente al di fuori degli scioperi proclamati nel maggio del 1889, si preannunciarono agitazioni e la categoria interessata era quella delle mondine, che chiedevano riduzione dell'orario e aumento del salario. Esplosa nel 1912, l'avvertenza era stata parzialmente risolta da un accordo che però aveva scontentato le lavoratrici e soprattutto i sindacalisti della Camera del Lavoro. Fu chiaro allora che lo scontro vero si sarebbe svolto fra proprietari e sindacalisti. Nel 1913 e nel 1914 si svolsero brevi scioperi di operai abbiatensi, mentre i militanti socialisti facevano pressioni sulle mondine perché interrompessero il lavoro. E la questione delle mondine era tuttavia secondaria, perché il vero scopo del sindacato era di ottenere il rispetto del patto colonico del 1911, ampiamente disatteso dai proprietari. Si giunse così a un muro contro muro, anche perché gli agrari si erano fatti forti della presenza dell'esercito, che permetteva loro di proseguire di una politica intransigente, senza timore di una rivolta generale dei contadini. Inoltre, gli agrari assunsero braccianti temporanei per sostituire gli scioperanti. Dalla Camera del Lavoro si levarono alte proteste per le azioni repressive condotte dalla forza pubblica, che avevano lo scopo parzialmente raggiunto di obbligare gli scioperanti a tornare al lavoro. Il culmine della tensione venne raggiunto quando anche gli operai delle fabbriche decisero di scendere in sciopero a fianco dei contadini. Seguirono ampi scontri fra dimostranti e forza pubblica. Poi la difficile mediazione del sottoprefetto riuscì a non fare degenerare ulteriormente la situazione e a condurre le due parti verso un accordo. Ma alla fine i patti colonici del 1911 vennero nuovamente sottoscritti al pari dell'ufficio di collocamento. Grande conquista dei lavoratori ottenuta in accordi precedenti. Finiva così la fase degli scioperi prebellici. Da quel momento le dimostrazioni e le tensioni locali, pur cariche di drammaticità, lasciarono spazio alla tragedia di un sanguinoso conflitto internazionale. La Grande Guerra. Quando Francesco Ferdinando, l'erede del trono di Austria e di Ungheria, fu ucciso a Sarajevo dall'attentatore Gavrilo Princip, 28 giugno del 1914, le tensioni in Europa erano già fortissime. L'esplodere dei nazionalismi, la tendenza generale degli stati ad allargare il proprio territorio e le rivalità economiche fra i vari paesi avevano condotto il continente sull'orlo dello scontro. All'ultimatum austriaco, alla Serbia, respinto da Belgrado, seguì la dichiarazione di guerra di Vienna, 28 luglio 1914. Così un conflitto, che avrebbe potuto benissimo configurarsi come uno scontro locale, fu il pretesto per l'intervento a catena di altre potenze. Subito dopo l'inizio della guerra austro-serba, Russia e Francia mobilitarono l'esercito. Seguirono poi le dichiarazioni di guerra della Germania alla Russia, 1 agosto, e alla Francia, 2 agosto, e le invasioni tedesche di Lussemburgo e Belgio, e la conseguente entrata in guerra dell'Inghilterra contro la Germania, 4 agosto. In meno di una settimana, tutta l'Europa era in fiamme. E l'Italia, che al tempo faceva parte della triplice alleanza con l'Austria e Germania, proclamò la propria neutralità, ma in meno di un anno il governo rovesciò le alleanze e passò dalla parte dell'intesa, ovvero l'alleanza di Francia e Inghilterra. Il 24 maggio 1915, dopo un intenso contrasto interno fra neutralisti e interventisti, il Regno d'Italia entrò quindi in guerra a fianco di Parigi e di Londra, e la decisione di intervenire fu presa contro il sentimento popolare, la maggioranza contrario all'ingresso nel conflitto. E l'entrata in guerra era invece sostenuta dalla grande industria e dai settori della borghesia nazionalista. Le industrie lombarde si preparano così a convertire parte dei loro macchinari a fini bellici. La Franco Tosi di Legnano, per esempio, si attrezzò a fabbricare pezzi di artiglieria, e nel 1918 questa estemporanea attività avrebbe indotto il principe Umberto di Savoia, di passaggio per Legnano, a visitare personalmente l'azienda. E la storia continua con la prossima puntata. www.redigio.it E la storia continua.